Mi sembra molto chiaro il quadro che fai e sì, sicuramente vale la pena sottolineare come anche questo conflitto tra governatori e governo centrale sia una farsa comunque giocata ovviamente sulla pelle dei soliti soggetti. Ricordiamo che appunto in Brasile la schiavitù è rimasta in vigore per quasi 400 anni e non c'è stata nessuna, come dire, rielaborazione reale. Di questo passato storico che permane totalmente nel presente in una divisione di classe e di colore assolutamente evidente che tu hai ben dipinto. Tra l'altro, rispetto alla questione anche delle milizie che sono così, no, sulla carta. Questi corpi che dovrebbero essere stati inviati per liberare le favelas dai narcotrafficanti, e in realtà sono, appunto, come ben sottolineavi, una pandemia di morte per tutti i poveri della città. Sono legati, tra l'altro, a doppio filo con Bolsonaro, che rispetto a queste milizias ha sempre, come dire, costruito il suo bacino elettorale. Io volevo farti due domande. La prima era rispetto a questa auto-organizzazione nelle favelas, se queste forme di auto-organizzazione si stanno costruendo anche su altri temi, oltre a quello giustamente della salute e della tutela, ma anche ad esempio rispetto alla situazione di crisi economica che stanno vivendo le persone che per la maggior parte hanno sempre campato di lavoretti informali e che in questo momento ovviamente avranno fatica anche solo per sfamarsi. Quindi se c'erano delle forme di appunto auto-organizzazione da questo punto di vista, di mutuo soccorso, insomma. E l'altra questione, sempre sulle favelas, la presenza di chiese pentecostali che comunque sono estremamente diffuse nei contesti periferici brasiliani e non solo. Mi chiedevo quale tipo, e spesso forniscono, cioè sono anche una forma di, come dire, welfare, così parastatale all'interno di questi territori. Mi chiedevo quale tipo di approccio, stanno avendo, tra l'altro nel loro legame, di nuovo molto evidente con Bolsonaro.
Allora, parto direttamente da quest'ultima domanda perché si collega un po' a quello che stavamo dicendo. Ci sono due fattori importantissimi che ovviamente sono presenti su tutto il territorio, ma molto più evidenti nelle zone periferiche. Una sono le milizie e l'altra sono le chiese evangeliche. Allora, sì, ricordiamoci appunto che il governo Bolsonaro è il governo della milizia. Sia solo connivente, se non che è già indagato, lui e soprattutto la sua famiglia, i suoi figlioletti, sono indagati in una serie di questioni che appunto coinvolgono la presenza delle milizie e la loro influenza appunto nelle decisioni poi locali. E se non, tra l'altro, ricordiamoci sempre dell'omicidio di Marielle Franco, per cui appunto ci sono state varie indagini, vari indizi rispetto al fatto di un coinvolgimento della famiglia Bolsonaro e quindi della milizia del Rio de Janeiro. Le milizie quindi sono un problema e io ritengo che sia molto problematico. A volte ho visto queste letture molto ingenue e molto naif sul fatto che appunto avere un potere parallelo, un po' come si faceva con la mafia, no? Abbiamo un potere diverso dallo Stato ufficiale, quindi è quasi un potere di resistenza. No, le milizie in Brasile funzionano con delle logiche appunto di sterminio, in forma quindi delle stesse logiche dello Stato brasiliano, che è una logica di sterminio, solo attraverso comunque delle organizzazioni non dichiarate, ma fondamentalmente sono delle organizzazioni criminali che fanno prima pagare comunque le loro questioni alle popolazioni periferiche e in questo senso si collegano. Le chiese evangeliche, quindi il potere pentecostale, perché appunto ricordiamoci che in Brasile, non so se voi qualcuno è mai stato in Brasile, ma può notare che ogni più o meno 10 metri c'è una chiesa evangelica o un capannone che è stato adibito a chiesa. Le chiese evangeliche sì, sono assolutamente allineate, credo tutte, ma non sono sicura perché appunto non sono un'antropologa delle religioni. Ma che sono tutte allineate al discorso di Bolsonaro. Tanto che all'inizio la questione principale è stata che i governi, anche locali, e il governo Bolsonaro, a livello centrale, non chiudevano comunque le restrizioni, non attingevano le il culto, no? Il culto delle chiese evangeliche. Ricordiamoci che uno, per esempio, un culto della Iglesia Universale di Edermacedo è tutti i fedeli acchiapparsi per la mano e cominciare quindi a partire questo processo di cura, appunto c'è stata la dichiarazione: noi non fermeremo i culti perché è con il Signore appunto che troveremo la salvezza contro il Covid. Questo è un problema nelle periferie, perché nelle periferie, ricordiamoci, c'è una forte presenza delle chiese evangeliche che hanno preso questo spazio che prima magari era appunto della Chiesa Cattolica, anche nella sua versione di pastoral da terra, diciamo cattolicismo di base, è stato questo spazio stato preso dalle chiese evangeliche. Quindi se per esempio potevamo vedere anche i primi giorni di restrizioni o comunque di misure a livello statale o a livello locale contro il Covid, i fedeli si ammassavano, le periferie si ammassavano appunto poter seguire il culto religioso, e questo è sicuramente un grossissimo problema. Quindi a volte spesso ci dimentichiamo che comunque se sì la classe media era in condizioni anche di razionalità per poter prendere delle determinate misure, nelle periferie molto spesso si poteva dire, appunto erano allineati con questo discorso di negazione, non perché siano bolsonaristi o no, no. Tanto una questione, ma credo che giochi veramente tantissimo la questione religiosa e quello che gli viene detto tutti i giorni dal prete di turno. Rispetto all'auto-organizzazione, sì, ci sono sicuramente forme di organizzazione di mutuo soccorso. In Brasile purtroppo anche questa mentalità religiosa quello che crea è una logica di carità. E soprattutto questo si vede nelle situazioni anche emergenziali come questa. Tutti i progetti che erano in atto da prima, quindi per esempio pensiamo ai progetti del Movimento Sem Terra, così come del Movimento Trabalhador e Sem Teto, il primo MST, il secondo MTST, erano progetti comunque per appunto la questione rurale, l'MST e lotta per la questione abitativa urbana, l'MTST, comunque stanno continuando e hanno anche, dal mio punto di vista, maggiore forza. Perché? Perché comunque l'agricoltura locale che propugnava l'MST in questo momento diventa ancora più importante, quindi non ammassarsi nei supermercati, ma poter tornare ad un'alimentazione basata comunque su altri principi, anche agrofamiliare, come si dice qui. Quindi questa questione prende molta forza, sono numerose le reti appunto chiedere gli alimenti alle MST che te li portino, che facciano appunto, arrivino nella piazza centrale, li vai solo a prendere i tuoi alimenti e te ne vai per non fare quindi agglomerazione. Mentre per quanto riguarda per esempio lotta anche abitativa, io voglio fare un caso della città abitavo prima, che è il caso appunto di Porto Alegre. Per esempio la lotta dell'MTST contro l'ampliamento dell'aeroporto di Porto Alegre e la rimozione delle comunità periferiche che abitavano in questo territorio che deve essere occupato dall'espansione comunque dell'aeroporto finanziato dalla Fraport, che è un'impresa tedesca. Queste situazioni si sono rese in pandemia ancora più evidenti, paradossale di continuare comunque ad investire capitale in opere inutili quando appunto ci sono delle comunità periferiche. Altre forme di mutuo soccorso che mi sembrano particolarmente interessanti sono quelle che riguardano per esempio il settore del lavoro domestico, che in Brasile per una logica anche coloniale è quasi una normalità che qualsiasi persona di classe media, famiglia o non famiglia, abbia una persona che settimanalmente ti venga a pulire casa o che insomma si prenda cura dei tuoi figli. E quindi è stata fatta una grande campagna per far sì che per esempio i lavoratori, le lavoratrici domestiche possano continuare a essere pagate anche stando a casa, perché ricordiamoci che la prima vittima, e questo per me è il simbolo più importante anche del Brasile, la prima vittima in Brasile è stata una donna a Rio de Janeiro che era appunto la colf di una ricca che è appena tornata da un viaggio, credo in Italia, nonostante fosse agiata dal Covid, la ricca, la donna, insomma, abbiente, ha fatto continuare la sua colf a lavorare in casa. La colf si è contagiata ed è morta, colf nera a Rio de Janeiro. E quindi per me questo è il simbolo di tutto, è un po' il canale con cui possiamo, la lente con cui possiamo leggere queste situazioni. E un'altra questione è tutto appunto questo dei lavori informali, per cui si stava cercando appunto di liberare a livello statale dei singoli stati degli aiuti per fare in modo, per esempio, a popolazione di strada non morisse e perché i lavoratori informali potessero ottenere un aiuto, che ovviamente non è che sia questa gran cosa. A livello proprio federale c'è stata questa notizia dell'ausilio emergenziale, quindi dei soldi, che credo che sia un po' simile al questi soldi che venivano dati appunto a tutti i lavoratori autonomi, che dovrebbero essere 600 reais, non so se poi era stato aumentato a 1200, e che poteva anche essere cumulativo con la famigerata borsa famiglia di aiuto alle fasce più povere. Sta di fatto che questo ausilio emergenziale sta diventando la grande chimera, il grande unicorno, perché fino ad adesso non se ne hanno notizie. Ho diversi amici, non è il mio caso, ma ho diversi amici che stanno aspettando, appunto lavoratori autonomi, informali, che stanno aspettando questo aiuto, questo piccolo aiuto per appunto riuscire quantomeno a pagare le bollette e comunque alimentarsi, ma attualmente non è ancora arrivato. Quindi tutto in verità, per rispondere poi, concludere su questa domanda, tutta la realtà di aiuto sta avvenendo per il mutuo soccorso, perché a livello poi di Stato, a livello governativo, non sta arrivando assolutamente niente.